RAI, Radio 3. Tre colori, 150 storie della storia d'Italia. Alessandro Agostinelli racconta Quelli della notte.
Quelli della notte fu un programma davvero nuovo per la televisione. Soprattutto era nuovo questo suo modo caotico di dipanarsi attraverso una serie di contributi comici, la scenografia dello studio che voleva rappresentare un salotto casalingo, una specie di circo dove Renzo Arbore era il domatore che incitava, rimproverava, riprendeva i beniamini, gli attori, le persone che invitava a casa propria. Proprio Arbore, dopo aver rivoluzionato la radio insieme a Gianni Boncompagni con Alto Gradimento, arrivò in TV con questo programma che faceva la parodia al talk show serioso alla Maurizio Costanzo e un po' anche a certa intelligenza di sinistra, ai salotti romani delle nobildonne dei doppi cognomi. Quelli della notte rivoluzionò il palinsesto serale della Rai. Intanto cominciava a dare del filo da torcere ai filmoni e ai programmi con le poppe al vento dei canali privati, Fininvest in testa, e quindi iniziò a ingranare un nuovo modo di fare TV in una fascia che ancora era per la Rai un po' tabù. Siamo alla metà degli anni Ottanta, l'Italia aveva vinto da poco il suo terzo campionato del mondo di calcio nel 1982 in Spagna, l'economia, dopo qualche anno di austerity e di targhe alterne per le macchine, che cominciava a galoppare in maniera consistente. E anche la politica era stata scossa dal sonnecchiare democristiano con l'arrivo del craxismo, che dette una ventata di ottimismo forte in tutto il paese. Ma diciamo che non ne modificò il malcostume, anzi lo amplificò, forse nascondendo anche sotto al tappeto l'enorme debito pubblico nazionale. Fu comunque un periodo di vacche grasse e la TV era un'industria forte, marciava a gonfie vele, soprattutto perché al tempo raccattava enormi quantità di denaro dalla pubblicità. Come Alto Gradimento era stato un nuovo modo di fare radio e di parlare ai giovani, Quelli della notte adesso si proponeva diventare un po' la stessa formula, però in televisione. La struttura infatti prendeva spunto dall'originaria idea radiofonica di Alto Gradimento. Lo studio televisivo era fisso, tutti gli interventi comici erano ben articolati, soprattutto in voce, per cui al di là dei filmati che venivano presentati, in realtà la trasmissione si sarebbe forse anche potuta godere solo ascoltandola. E però c'era anche uno sforzo creativo, chiaramente, per quanto riguarda la scenografia, dal punto di vista dell'immagine. Forse questa era destinata soprattutto alle performance musicali dell'orchestra dal vivo, che poi diventò in seguito l'orchestra di Arbore vera e propria. I giovani chi erano? Non erano più quelli di 15 anni prima, cioè di Alto Gradimento, ma il bersaglio di Arbore era sempre lo stesso: divertire con la satira attraverso una comicità intelligente del nonsense. E come nella radio, quindi, della fine degli anni 60, anche qui nella televisione della metà degli anni 80 si inserì appunto Arbore con il suo stuolo di comici contro il divertimento sciocco e anche contro la riduzione del telespettatore a un mero consumatore onnivoro di qualsiasi cosa gli capitasse davanti agli occhi. Lo sforzo di Renzo Arbore era quello di individuare una nuova forma di intrattenimento e che in qualche modo non aveva il patema d'animo di rincorrere ossessivamente gli indici di ascolto, cosa che poi in seguito sarà un grande dilemma per tantissimi presentatori. E poi in realtà anche la concorrenza non era sfrenata come sarà poi in seguito. In poche parole, Arbore aveva potuto usufruire di spazi che gli consentirono di sperimentare nuovi linguaggi di comunicazione in questa trasmissione che andava appunto in fascia serale. La sfida era grande, doveva riuscire a fidelizzare il maggior numero di spettatori alle 11 di sera, e che era il momento al tempo in cui o si andava a dormire o ci si abbandonava alle televisioni commerciali, per il fatto appunto che la Rai al tempo non avesse un palinsesto così allettante. E quindi Quelli della notte tentò questa sfida. e superò ogni aspettativa, sfondando in gradimento anche in fasce di pubblico adulto, molto adulto, non solo giovani. La prima puntata di Quelli della Notte andò in onda il 29 aprile del 1985. Era una trasmissione settimanale, le puntate andavano in onda dal lunedì al venerdì e nella prima settimana di trasmissione l'indice, diciamo, di ascolto segnava circa 800.000 spettatori, insomma un po' meno di un milione di spettatori. Nella quarta settimana erano già stati superati abbondantemente i 2 milioni di spettatori. Alla fine della serie, cioè a giugno del 1985, Quelli della Notte contava il 51% di share. La trasmissione durava circa un'ora e mezza, una delle caratteristiche ricorsive era la sigla, quella di apertura e quella di chiusura. E il programma cominciava con un inno alla notte come momento di relax, di vitalità, di possibilità di relazioni piacevoli in contrapposizione al giorno, che aveva tempi di lavoro, gli impegni quotidiani. E l'avvio quindi con questa canzone era entusiasmante, una musica molto orecchiabile, sembrava proprio un passepartout che introduceva al relax serale.
Ogni giorno la vita è una grande corrida,
ma la notte no.
Ogni giorno una lotta, chi sta sopra chi sotto,
ma la notte no.
Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifricio,
ma la notte no.
Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio,
ma la notte no.
Ma comincia il lavoro e dimentichi il cuore,
ma la notte no.
Parli sempre soltanto delle cose importanti,
ma la notte no.
E ti perdi la stima se non trovi la rima,
ma la notte no.
Ti distrugge lo stress e dimentichi il sess,
ma la notte no.
Che stress di giorno,
ma la notte no.
No, 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 no.
Stress di giorno,
ma la notte no.
Studio di Quelli della Notte era una casa, infatti si chiamava Casa Arbore. C'era il bar, cucina, il salotto, vari luoghi dove ci si ritrovava ogni volta con i soliti personaggi. Arbore era il padrone di casa e quindi aveva la possibilità di girare tutti questi ambienti, faceva da coordinatore e da spalla per gli ospiti. Il pubblico invece era seduto per terra in maniera molto, molto informale. Quelli della Notte ha un parterre di personaggi incredibile. Partiamo da qualcuno, Simona Marchini, ecco. Interpretava la figura della segretaria di Arbore, quella che cioè rispondeva al telefono, riceveva le dediche dal pubblico e quindi poi l'orchestra eseguiva questo o quel brano musicale che veniva richiesto. Simona Marchini aveva una caratteristica come personaggio, cioè era una donna molto normale che pensava alla famiglia e che diceva anche una sequela di banalità su ogni argomento. Nino Frassi invece inventò almeno due parole nuove che poi al tempo furono utilizzate nel linguaggio veicolare comune. Intanto si presentava con la tonaca, si chiamava Frate Antonino, siciliano di Scasazza, e lui diceva provincia di Agrigento e Trapani, tutte e due insieme. E citava il santo protettore che si chiamava Sani Gisualdi, in un italiano improbabile, misto di parole siciliane e anche queste parole inventate. Vi ricorderete certamente il termine nanetto per indicare un aneddoto, oppure uguaglio al posto di uguale.
Io vorrei cominciare subito con un piccolo aggiornamento, perché vedo il padre un
Seccatucci.
Po'... Seccatucci!
Seccatucci! Perché questo... non vorrei sembrare... ripetitivo. Monologo, non vorrei sembrare monologo, ma questo concorso Cuore Toro 1985 rischia di non farsi.
No, questo non ce lo devi dire.
Non arrivano le cartoline, non arrivano le lettere, come si fa?
Manco
telegramma. Noi stiamo preparando il music show, che è una bellezza, di molti artistici sono aderenti con noi, vogliono partecipare a music show che faremo, c'ho la locandiera.
Ma come si spiega questo fatto che a tutti scrivono? Diciamo la verità.
A cani e sorci.
E porci si dice, scusi.
Non lo voglio dire quella valora così.
Ma è uguale, tanto
uguaglio,
sorci.
È uguaglio. Allora la festa si farà, dico l'indirizzo, si farà in via Camillo Penso Conte di Cavour.
A Scasazza. Però è strano che in Sicilia ci sia una strada intestata a un piemontese, a un padre.
Questo c'ho il libro a casa, domani glielo dico.
Perché se permette, padre, lei non lo spiega il vero motivo perché devono aderire a questa.
Il concorso corretore è il concorso dei comportamenti puliti.
Oh, ecco, sono le buone azioni, dovete scrivere le buone azioni che fate.
Se non l'avete capito, c'è nel giornale che facciamo noi, Scasazza Sera, un giornale che esce, è un dodicennale, esce ogni 12 anni. Perché...
L'ultimo numero è quando risale?
Nel
12 anni fa.
No.
Il 4, 5, 6 luglio 1977
è uscito.
C'è il ritagliando.
Ma non si trova più nelle edicole, quelli il giorno dopo le
c'è il ritagliando, c'è scritto tutta la moda attualità. Come si fa la moda attualità?
Insomma, i comportamenti, le buone azioni che fa.
Scrivete.
È una maniera di
incrementare.
14
Roma.
Roma. Scrivete.
Un altro comico come Frassica, che fu lanciato dal programma Quelli della Notte, era Maurizio Ferrini, romagnolo di Cesena. Si proclamava poliglotta rappresentante di Pedalò. Era un comunista convinto e tra i suoi tormentoni c'erano delle frasi che poi ebbero tantissimo successo, specie tra i giovani, tipo non capisco ma mi adeguo, oppure lo dice il ragionamento stesso. Un altro personaggio era Max Catalano, che in realtà suonava la tromba nell'orchestra, ma che però fu usato come attore nelle vesti del prototipo dell'uomo scontato. Cioè aveva delle frasi tipiche che erano tipo proverbi, oppure diceva degli ovvietà tipo meglio sposare una donna ricca, bella, intelligente che una donna brutta, povera e stupida. Ecco, il tutto con la massima serietà e un'apparente inconsapevolezza, per cui poi in qualche modo tutti quanti lo prendevano in giro in trasmissione. Anche se in seguito nel linguaggio comune proprio degli italiani Catalano diventò sinonimo di lapalissiano, di ovvio, e quindi fu usato anche lui nel linguaggio comune. Accanto a questi personaggi c'erano almeno due che si presentavano non tanto come attori o personaggi, ma che dicevano delle cose. Roberto D'Agostino faceva l'esperto di look, musica e comunicazione e dava consigli sulle nuove tendenze, la moda, eccetera. E Dario Salvatori, che si occupava di trovare anniversari o connessioni varie per presentare di volta in volta, il trucco era questo, alcuni filmati che diventavano poi oggetto di discussione di tutti i presenti. E poi c'è Marisa Laurito, che era la cugina di secondo grado di Arbore, era una zitella che cercava fidanzato, abitava tra l'altro nello stesso palazzo di casa Arbore, infatti entrava e usciva quando voleva, stava però di solito in cucina e raccontava i retroscena familiari, aneddoti sulla vita del presentatore che chiaramente Arbore, pieno di disappunto, non voleva che venissero raccontati. La caratteristica della Laurito è che era prorompente, aveva questa voce squillante con un forte accento napoletano e quindi diventò subito uno dei personaggi più famosi del programma. Insieme a queste novità di attori, di personaggi, Arbore si portò dietro qualcuno dei vecchi personaggi, sia di Alto Gradimento che dell'Altra Domenica, che era un'altra trasmissione televisiva che peraltro aveva lanciato anche due personalità molto importanti poi nel cinema, e cioè Roberto Benigni e Isabella Rossellini. Primo personaggio che Arbore si trascina dietro dal passato è Giorgio Bracardi, uno dei protagonisti di Alto Gradimento. Il ruolo di Bracardi però in Quelli della Notte io francamente lo definisco inspiegabile, nel senso che faceva niente, si inseriva nella trasmissione all'improvviso lanciando delle urla terrificanti oppure suoni gutturali, faceva delle smorfie, piroette, balletti, roba sguaiata, insomma, che entrava e usciva, così come era arrivato se ne andava. Andy Luotto invece ebbe un po' di problemi. Lui interpretava in Quelli della Notte lo sceicco Harmand, e faceva l'interprete. Siccome Arbore diceva che la trasmissione era rivolta e diffusa in Tunisia e in generale nei paesi arabi del Mediterraneo, serviva un interprete che in lingua araba spiegasse, diciamo, a queste popolazioni che cosa si diceva in trasmissione. Il tormentone di Andy Luotto, cioè di Harmand, era Popl Arab. Ci fu un intervento di protesta di alcune organizzazioni medio orientali che consideravano offensivo questo personaggio, e quindi fu sostituito con un imprenditore, un tycoon italo-americano, sempre interpretato da Andy Luotto. Un altro personaggio che Renzo Arbore si trascinò dietro era Riccardo Pazzaglia, l'intellettuale del gruppo. Era così colto che nessuno capiva esattamente che cosa stesse dicendo, forse neanche lui, ed era completamente squattrinato, a dimostrazione appunto che la cultura non paga. In ogni suo ragionamento inseriva il tema del brodo primordiale, che scatenava tutte le incursioni degli altri. L'Aurito dice: sì, io nel brodo ci metto la gallina, cioè nessuno capiva che cosa volesse dire, però neanche lui riusciva mai a spiegare cosa fosse questo brodo primordiale, e però il suo scopo era quello di alzare il livello della discussione, perché secondo lui era veramente molto molto basso, e spesso infatti muoveva la mano aperta al livello del pavimento per indicare la bassezza culturale di Quelli della Notte. Come tantissimi, insomma, come gli altri programmi di Arbore, anche questo aveva un intento satirico verso la cultura di massa televisiva. Si mettevano in risalto i limiti del dialogo fino a se stesso, della discussione vuota, di tanti talk show, e si riproponeva in chiave comica con questa specie di circo di personaggi che nel salotto di casa Arbore che facevano. Non facevano altro che parlare senza ascoltarsi e dicevano cose spesso senza senso.
Che dici tu, Catalano?
In una serata così particolare io vorrei porre l'indice su una cosa molto importante. Oggi si è parlato molto, ma non si è detto tutto. Cosa è successo oggi? Ci sono state queste votazioni. Qual è stato il risultato più importante? Alcuni partiti hanno avuto un progresso e altri hanno avuto viceversa un regresso. E chiariamolo, perché questo tu ti domanderai perché, e se lo domanderanno anche milioni di ascoltatori, perché hanno avuto più voti di altri partiti, quelli che hanno avuto di più. Di conseguenza, che è successo? Alcuni sono andati avanti e altri sono andati indietro. E qui vorrei concludere dicendo una di queste massime che ormai stanno facendo il giro d'Italia e che a me vengono molto spontanee. Non mi devo sforzare, diciamo.
Mi vengono
così. E cosa? Il mondo è fatto a scale. Vedo che in mezzo a tante telenovelas cominciate a capire.
Ferini, che succede, Ferini? C'è il filo?
Ha avuto un attimo di filo.
Ma lascia il boxello, fammi la cortesia, in questi giorni di pacificazione nazionale vedo che ti hanno
appuntato. No, ecco lì il problema, è una pacificazione o è una belligerazione?
Lo so, purtroppo.
Questi meridionali, mio Saratino. No, non sappiamo ancora i dati.
Adesso non sappiamo i dati.
Abbiamo le sveste, la Pravda, tutti i giorni. Non è stato teletrasmesso.
Ancora.
Siamo in corso di ricevimento dei dati di questo studio.
Va bene, ma questo per legge
il quadrettato. È solo parziale attualmente.
Ma finché lo legge sui giornali, prima che lo legge sui giornali sovietici, ce ne vuole.
Io non... Mettiamo in mezzo qualcuno, è il caso di far venire l'aeronautica, qualcosa.
Io dico di sì.
Sono destini centinaia di milioni di miliardi di persone.
Hai ragione.
Non ci scherza con
lo
cose.
Diremo alle autorità, io non ti posso rispondere, e lo diremo alle autorità così, non so che altro dire. Grazie.
Non lo capisco, ma mi ha detto.
Vabbè, anche io. Grazie. Dunque, Pazzaglia stasera ci parlerà del tema, però, perché non vorrei parlare di votazioni, elezioni, ormai chi ha avuto avuto e chi ha dato, scordiamoci un passato, anzi non ce lo scordiamo.
Vorrei dire una cosa sola: noi dobbiamo affrontare la fine del grande problema, il grande dilemma escatologico.
Sì.
Noi avevamo cominciato ieri da chi siamo, da dove veniamo. Io, se mi fate dire tre parole,
sì,
più tardi, quando volete voi,
sì,
vorrei dire dove andiamo.
Oh.
Se lo volete sapere, se no me ne vado io solo.
Vabbè. Ok, allora dopo sentiremo dove andiamo. Che succede, signora Simone?
Il telefono mi dà pace, signor Arbore. Io non posso più intervenire, non posso fare niente.
Lo credo.
Perché le richieste sono
Senta,
troppe.
Senta, è soddisfatta dei risultati elettorali?
Insomma, mio marito era abbastanza contento.
Insomma, la situazione è stabile.
Sì, ma in fondo noi ci contentiamo di poco, perché... Tanto io penso a qualche cosa per i problemi che io ho esposto l'altro giorno, no? Tra di noi, cioè gli asili, il lavoro delle donne, queste cose penso che verranno prese in considerazione.
Lei dice?
Sono sicura.
Non è cambiato niente, mi pare.
Lei crede? Non lo
mi
so.
Pare che di riffo di raffa non è che
un po' di fiducia niente. Bisogna averla, signor Arbore. Casa mia erano solo scocciati perché oggi Minamo ha fatto una battuta un po' piccante.
Chi ha detto quello scavezzacollo?
Perché mi ha detto
quel bambinone.
Dice signora, dica la verità, riceve delle telefonate strane. Qualcuna ne arriva, signor Arbore, anche se io sono una mamma, una donna grande.
Certo.
E allora insomma la fine me l'ha fatto ammettere e io ho detto la più curiosa è stata che mi vogliono vedere dalla cintola in giù e lui mi ha fatto alzare in piedi, mio marito.
Quando è tornato a casa? Sei arrabbiato?
Tanto.
Ma perché? Ma mica si vedeva, mica,
niente,
lei,
io
mica capirà, lei stava con mamma.
Io mica mi stavo, ci mancherebbe.
No, voglio dire, capiva. Mi no. Capiva le gambe, diciamo,
no,
aveva la gomma.
Solo Cinzia, la bambina, era contenta. Ha detto mamma, perché una volta non ti metti le calze a rete pure tu? Sta tanto carina. Invece mio marito un po' preoccupato, sa, si comincia a innervosire.
Eh sì, perché sai, le ballerine, tutte queste che mostrano le gambe in televisione, adesso va bene, non andiamo a approfondire.
Ma c'ha le gambe stolte.
No,
no, un po' grosse, però non fa niente.
Come con i grandi quesiti che abbiamo, andiamo a finire con le gambe, la frittata.
Ma le gambe, ma le gambe.
Ma
le gambe ci piacciono di più, come dice la canzone, no? No, questi stanno già, malanotte. Vogliamo fare un malanotte, tanto per staccare. E vai.
La musica aveva un ruolo molto importante in quelli della notte, come in tanti programmi di Arbore. Intanto c'era una band dal vivo che eseguiva le sigle e alcune canzoni popolari, molto popolari. L'orchestra si chiamava New Pathetic Elastic Orchestra ed era diretta dal maestro Gianni Mazza. Arbore diceva che questa orchestra era la fusione di tre gruppi precedenti. Il primo si chiamava Senza Vergogna, il secondo Tutto e Male e il terzo Antonio e Marcello. La voce femminile era di Silvia Annichiarico e poi molti di questi musicisti in seguito entreranno a far parte dell'orchestra italiana di Renzo Arbore. Il programma però ospitava anche gruppi musicali emergenti o sconosciuti per lo più che venivano qui e cantavano rigorosamente dal vivo intanto e potevano avere uno scalino dove presentarsi al grande pubblico. Nello stesso solco c'era il collegamento con Rai Stereo Notte del tempo che serviva da discussione un po' più seriosa, diciamo, sulle anticipazioni, le scoperte musicali, discografiche del momento. E si trattava di musica spettacolo quasi sempre anche attraverso i filmati che venivano proposti in televisione, c'era una televisione nel salotto e si partiva, diciamo, dalla visione corale di questi ospiti di Casa Arbore per la visione dei filmati. La chiave del successo della trasmissione, quelli della notte, sicuramente è definita da alcuni elementi. Il primo, il fatto che in Rai in quel periodo non ci fosse un programma serale importante, ma anche nella televisione commerciale c'erano di solito film o altre cose che venivano comprate, diciamo, in pacchetti dagli Stati Uniti soprattutto. E quindi quelli della notte diventò una cosa altra, totalmente diversa da tutto quello che si poteva vedere, che attrasse una grandissima quantità di pubblico. L'altro elemento, la scelta del linguaggio, l'introduzione in televisione di un tipo di comicità demenziale ma non stupida. C'erano già stati in altri programmi personaggi come Paolo Villaggio, come Cochi e Renato, però in questa maniera del salotto televisivo, della informalità pura e quindi non della macchietta che aveva lo spazio di due minuti all'interno di un palinsesto, per esempio, che ne so, di Studio 1 o di Canzonissima, c'era proprio questo spazio della Casa Arbore che diventava il luogo dove tutto era possibile e tutto ciò che era possibile lì dentro, in questa casa, era appunto una comicità irriverente per certi versi. E poi c'erano i tormentoni creavano la fidelizzazione del pubblico perché venivano ripetuti dalla gente, adattate alle varie situazioni quotidiane. Quelli della notte è stato un programma entusiasmante per certi versi e quindi anche un fenomeno di costume, non soltanto un fenomeno televisivo. Tant'è vero che tantissimi di questi slogan che venivano ripetuti, di questi tormentoni, erano diventati patrimonio del lessico comune degli italiani. E poi la popolarità e il gradimento di Quelli della Notte si basava sulla libertà creativa dei personaggi, che scatenavano anche la fantasia del pubblico in qualche modo. Arbore aveva decisamente azzeccato le tipologie umane dei protagonisti della trasmissione. Erano delle individualità tipiche di certe classi sociali, dei luoghi del paese, e il paese si riconosceva dentro a uno specchio televisivo che non era più il paludato programma in bianco e nero, ma era appunto uno spazio molto aperto, una casa aperta a tutti. Tutti quanti, aprendo la televisione e guardando Quelli della Notte, si sedevano insieme al pubblico, insieme ai comici, dentro Casa Arbore. E così Quelli della Notte riuscì a avere un grandissimo successo sia tra i giovani che tra gli adulti, riunendo davanti alla televisione, forse per la prima volta, tantissime generazioni che erano già state abituate a un tipo di televisione moderna, dai tempi della radio di alto gradimento, appunto, sempre di produzione di Arbore. La fine del programma era annunciata dalle prime note, una specie di ninna nanna gezzata che si intitolava Il Materasso, ed era intanto prima cosa per Arbore un evidente invito agli ospiti di casa a togliersi dai piedi e andare a letto. E però diciamo che la stessa operazione spettava poi a quel punto anche ai telespettatori, che si riconciliavano con le lenzuola e attraverso appunto questa piacevole canzone che li accompagnava a letto col sorriso sulle labbra e le fatiche della giornata ormai alle spalle. Quelli della Notte ebbe un grande successo di critica e di pubblico, se ne occuparono quasi tutti i giornali e le riviste dell'epoca. Renzo Arbore non volle replicare lo stesso programma, anche se poi in seguito fece Indietro tutta, che era una riproposizione, seppur in chiave diversa, dello stesso plot in qualche modo. Uno dei maggiori critici televisivi di quel periodo, Beniamino Placido, che teneva una rubrica su Repubblica, scrisse del programma tirando in ballo ironicamente le teorie psicoanalitiche e alcune teorie filosofiche del periodo. Lui scrisse che il successo di Quelli della Notte, delle associazioni verbali insensate, del linguaggio incoerente, era appunto dovuto al nonsense, cioè a quella cosa a cui si abbandona il bambino per protestare contro la ragione, contro il gioco della ragione, diceva Beniamino Placido. E diceva che il programma era studiato dalle principali università italiane. E scriveva, si ha una notizia, comunque non confermata, del sondaggio effettuato presso gli allievi di un noto liceo romano, i quali alla domanda «Perché fate così tardi la sera pur di sentire la sigla Il Materasso di Quelli della Notte?» avrebbero risposto «E perché ci fa andare a dormire contenti?»
La sedia è l'ideale per chi è tanto stanco e vuole riposare.
È giusta la poltrona per chi vuole far salotto e chiacchierare.
È comoda la maca per restare lei aperta e dondolare.
Fantastico il divano per star lì sdraiati avanti alla TV.
Alessandro Agostinelli ha raccontato Quelli della Notte. Con spezzoni della trasmissione, con le voci di Renzo Arbore, Nicola Catalano, Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Riccardo Pazzaglia e Simona Marchini. E le canzoni Ma la notte no e Il Materasso, registrate dal vivo dalla New Pathetic Elastic Orchestra e scritte entrambe da Renzo Arbore e Claudio Mattone. A cura di Federica Barozzi con Lorenzo Pavolini, Maria Angela Spitella e Daria Corrias. Trecolori@rai.it. Per riascoltare questo programma, radio3pod.rai.it.